Tutto si chiude, ma anche se registrare io eseguo. Grazie.
Se ne vale la pena, non lo so. Mi metto qui, vero?
Vediamo alla fine.
Ho ottenuto solo quel risultato lì, non... Buongiorno, e così vogliamo subito metterci in moto, anzi siamo in ritardo come il classico quarto d'ora che di accademico, però ecco, oggi concludiamo questo ciclo di incontri sulla Amoris Laetitia, che credo abbia portato e continuerà a portare anche oggi sicuramente un aiuto per il nostro ministero, per i sacerdoti, ma anche per gli altri nel loro compito specifico di seguire gli sposi nel loro cammino. Ecco, qui oggi abbiamo padre? Sì, sì. Claretiano, vero?
No, Canossiano.
Canossiano, ah, qui abbiamo sbagliato grosso. Canossiano di Amedeo Cencini, che tutti conoscono. Così si conosce già per le molte pubblicazioni che ci sono state pubblicate da lui, e direi inutile fare, si è credo laureato alla Gregoriano o comunque, vero?
Sì,
sì, ecco, e poi è appunto abita a Verona, ma è presso la Pontificia Università Salesiana.
Salesiana e Gregoriana.
E Gregoriana, tutte e due, quindi ecco, ma credo che i titoli servono poco.
Sì.
Quello che è importante, oggi concludiamo e quindi diamo a lui subito la parola. Io direi almeno tre quarti d'ora di relazione, o ha bisogno di un po' di più. Un'oretta al massimo, al massimo un'oretta, poi una breve 10 minuti per respirare un po', nel senso di darci un po' di pausa, e poi dopo si riprende con domande fino a mezzogiorno, siamo da circa mezzogiorno, vogliamo finire. La parola subito a padre Amedeo.
Grazie, buongiorno a tutti, eccellenza, e grazie di questo invito.
Sì.
Funziona, sì, che ho accolto volentieri. E sono venuto qui in questa diocesi, mi pare, per l'Istituto di Scienze Religiose, altre due o tre volte, se mi ricordo questa casa, sì. Ma è la prima volta, credo, che incontro il clero. Ebbene, su questo argomento, che è molto, così, molto importante, molto delicato, ha suscitato anche la reazione ad Amoris Laetitia, sappiamo che non è stata proprio un coro di consensi, e in qualche caso anche determinato, come dire, un serio contrasto, e diciamo anche abbastanza sostenuto, motivato. Ecco, andiamo un po' a vedere. Io chiaramente non sono un teologo moralista, dunque non affronto il problema da questo punto di vista, semplicemente semmai lo vedo, ecco, da un'altra prospettiva, quella un po' così delle scienze umane e della psicologia in modo particolare, e di quello che dovrebbe essere un po' l'atteggiamento interiore che in fondo Papa Francesco cerca di sollecitare, ha cercato di sollecitare con l'invito ad accompagnare, andiamo così subito al problema, e discernere con le coppie in difficoltà le situazioni cosiddette irregolari. Sappiamo che si era creata molta attesa dopo le due sessioni del sinodo, e molti c'era creato una sorta di partito trasversale che, voglio dire, al di là della solita logica innovatori conservatori, c'era un po' questo partito trasversale che si aspettava così delle indicazioni molto precise, indicazioni chiare su come soprattutto gestire il rapporto con queste coppie in difficoltà per quanto riguarda l'inserimento nella Chiesa, i sacramenti, eccetera. E invece appunto Papa Francesco non ha dato queste indicazioni, o non ha dato quel tipo di indicazioni che molti si aspettavano. Ma sta funzionando o no?
No,
qui non vedo nessun segnale. Ecco, ora sì, ora sì, funziona.
Hai tu domanda.
Vai, sì. Viene.
questo forse è me.
Sì. Allora, dicevo, non ha dato quelle indicazioni, che quel tipo di indicazioni che si aspettavano, forse ci aspettavamo anche noi, e ha dato un altro tipo di orientamento che ha creato appunto la reazione che sappiamo. Io vorrei un po' con voi riflettere su questo, anche perché c'è stata questa reazione, che poi è abbastanza generalizzata, così mi capita di andare in giro un po' anche oltre l'Italia e vedo, cioè questa reazione è di fatto un fenomeno reale. Ecco, cerchiamo di vedere e di capire meglio, se possibile, il senso dell'indicazione data dal Papa, e così anche potremmo capire un pochino meglio il perché della reazione, fino a un certo punto comprensibile anche a questo tipo di discorso. Allora, in questione c'è qui il discernimento e la capacità del pastore di discernere, accompagnando le coppie cosiddette irregolari, e non solo di discernere, ma di aiutare a discernere, e come dovrebbe essere, come dire, il sacerdote è un formatore di coscienze. Formatore di coscienze vuol dire non semplicemente colui che comunica all'altro ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ma che in modo particolare cerca di formare nella persona una capacità di giudizio alla luce della fede, della parola di Dio. Dunque, formatore di coscienze. Amoris Laetitia lo dice esplicitamente al numero 37, mi pare che non avvenga che noi ci sostituiamo alle coscienze. Noi siamo chiamati a formare le coscienze e non a sostituirci alle coscienze. Allora, il problema era appunto è questo, fondamentalmente. Il pastore è invitato a discernere e ad aiutare a discernere, ad accompagnare, favorendo nel credente la capacità di cogliere ciò che è buono, a Dio gradito e perfetto, l'oggetto del discernimento, e dunque anche come muoversi in una situazione diventata per vari motivi complessa. Allora io, da un punto di vista psicologico, dico: discernimento cosa vuol dire? Tecnicamente sappiamo cosa vuol dire discernimento, no? E non abbiamo bisogno di dire nulla al di là di quello che già sappiamo di questo. Il discernimento della volontà di Dio, il discernimento di quello che il Signore ci chiede di fare. Ma da un punto di vista psicologico è interessante capire da dove viene il discernimento, cioè come, quali forze, quali atteggiamenti, attitudini, capacità, risorse interiore sono sollecitate nel momento in cui uno discerne, cioè discerne, decide, sceglie, coglie ciò che è conveniente fare. Ecco, qui entra in gioco una realtà che molte volte è disattesa, anche nei nostri progetti formativi, nella nostra razza formazione, scompresa l'ultima, pur pregevole, uscita un paio d'anni fa, mi pare, no? Razza istituzioni sacerdotalis, ovvero la sensibilità. È la sensibilità che ci fa sentire una cosa giusta o sbagliata. Su cosa se la forma un prete la coscienza morale? Noi siamo portati a pensare se la forma sui testi di teologia morale. Sì, certo, ma in parte. Ma poi in buona parte il prete, anche il prete come tutti peraltro, la propria coscienza se la forma a partire dalle scelte che ha fatto, a partire dalla sua sensibilità, a partire dal suo questo mondo interiore che è molto ricco. E non si capisce perché non meriti tutta l'attenzione che invece si dovrebbe dare, perché è nella nostra sensibilità che nascono attrazioni, gusti, criteri di scelta, sentiamo una cosa che ci attira, non ci attira, ed è lì dunque che si deve intervenire. Se no, se fermiamo solo i comportamenti, la condotta, i gesti, siamo nella solita schizofrenia. L'esteriorità curata, politically correct, liturgically correct, potremmo dire, e poi quel che avviene all'interno della persona diventa di secondaria importanza. Questo certamente non è buono, non è in linea con il Vangelo. Noi dobbiamo essere totalmente convertiti. Paolo, in fondo, nella lettera ai cristiani della Chiesa di Filippi, prima dell'inno della kenosi, cosa raccomanda? Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo. E credo che questa annotazione, questa raccomandazione sia importantissima, Filippesi 2,5. Poi Paolo inserisce questo inno che era un inno, un canto cantato nelle primitive comunità cristiane dell'epoca, lo inserisce qui come dire ecco quali sono i sentimenti di Cristo e racconta il mistero dell'incarnazione, della kenosi, eccetera. Ma la raccomandazione iniziale è la parte più importante. Paolo cioè non chiede ai cristiani di adeguarsi comportamentalmente, di avere una buona condotta, di comportarsi bene, di essere obbedienti, eccetera. Raccomanda di avere gli stessi sentimenti. E non lo so quanto noi abbiamo recepito la novità di questa provocazione. Che poi, tra l'altro, sentimenti sarebbe solo una parte per il tutto, perché i sentimenti sono una parte, appunto, di quel mondo interiore così ricco e complesso che noi chiamiamo sensibilità e che è fatta di sensi esterni ed interni, di sensazioni, di emozioni, di sentimenti appunto, di affetti, di desideri, di gusti, le beatitudini. Sono sui gusti, no? Le beatitudini non sono un invito comportamentale. Gesù non dice siate miti, siate poveri di spirito, siate misericordiosi, siate pazienti, eccetera, no? Non dice così, dice beati. Cioè il vero cristiano non è il mite, il paziente, il misericordioso, eccetera, no? Uno potrebbe scegliere di avere questi comportamenti anche per... partendo da diversi punti di partenza, con altre finalità, all'interno di altre ideologie o progetti di formazione. Ma il vero cristiano è colui che dentro queste situazioni esistenziali percepisce una felicità, una gioia, percepisce una presenza di Dio, percepisce qualche cosa che lo rende beato. E finché non è beato, non è ancora cristiano. Se è solamente mite, misericordioso, povero di spirito e anche puro di cuore, ma non le vive queste situazioni con sensazioni di beatitudine, quello non è un cristiano. Gli manca ancora un pezzo molto importante per diventare autentico credente in Cristo. Ecco appunto la sensibilità, come dicevo, affetti, desideri, gusti, attrazioni, ecco appunto le beatitudini, criteri elettivi, ed ecco il discernimento. Dunque il discernimento ha senso solo all'interno di questa considerazione più ampia. Altrimenti ne facciamo solo una tecnica, una metodologia così che ci consente di essere sicuri che stiamo scegliendo davvero la volontà di Dio, come se la certezza della volontà di Dio fosse dentro l'attuazione metodologica puntuale di tutti di tutte le tappe di questo cammino metodologico. Ecco, non credo, non si può parlare di discernimento se prima non consideriamo, non prendiamo in considerazione questa realtà della sensibilità. È lì che nasce la capacità di discernere. Occorre, allora cosa occorre? Prendere in considerazione nell'ambito di un cammino di formazione permanente di un sacerdote, occorre evangelizzare la sensibilità per imparare a discernere. Ma occorre prima domandarsi, la mia sensibilità è evangelizzata e non è una forzatura questa, cioè la sensibilità è proprio il luogo della conversione. Se non vogliamo ricadere in quei fariseismi di ritorno che menzionavamo prima. Dunque occorre dare importanza a questo mondo interiore, devo evangelizzare i miei sensi, devo evangelizzare le mie sensazioni. Io pensate che progetto. E qui nasce la formazione permanente anche, perché se la formazione fosse questione solo di cambiare dei comportamenti, allora potrebbe bastare con tempo abbastanza ristretto per provvedere al cambiamento dei comportamenti. Uno potrebbe essere soddisfatto, ha imparato a cambiare i comportamenti, ma non si tratta solo di questo, occorre cambiare i sentimenti, occorre cambiare le sensazioni, le emozioni. E allora se si tratta di cambiare un sentimento ti ci vuole tutta la vita. dal basso, la formazione permanente nasce proprio da questo, no? Ed è chiaro dall'alto che se si tratta di avere i sentimenti di Cristo, chi è che può formare in noi i sentimenti del Figlio? Evidentemente solo il Padre, che li conosce molto bene. E dunque, ecco, dall'alto la formazione permanente è l'azione del Padre che forma in noi il cuore del Figlio, la sua sensibilità, per la potenza dello Spirito Santo. Ed è un quadro addirittura trinitario. Attenzione, la formazione permanente è una radice teologica, non nasce dalla, così, da motivazioni sociologiche, che il mondo corre in fretta e noi dobbiamo rincorrerlo, se no non siamo aggiornati. La formazione permanente rientra dentro questo progetto addirittura trinitario e che dunque non può che abbracciare tutta la nostra esistenza. Bene, allora torniamo al nostro punto. Si tratta di prendere sul serio allora questo cammino di progressiva evangelizzazione, di conversione della nostra sensibilità. E credo che quando uno comincia a prendere le cose in questo modo, credo che cambi radicalmente il modo di considerare se stesso e il modo di pensare la conversione e capire dove di fatto deve andare a cambiare, a modificare la sua vita, come questo progetto sia serio, cioè coinvolge la persona nelle sue profondità intrapsichiche, dunque qualche cosa di, da un lato, di sembrerebbe irraggiungibile, arrivare al punto di avere la sensibilità del figlio obbediente, del servo sofferente, dell'agnello innocente. D'altro lato è un progetto che è del tutto umano, perché è giocato proprio su queste risorse umane, come sono i nostri sensi, le nostre sensazioni, dunque è anche un progetto molto bello, che ci impegna proprio nella nostra umanità. Ed è chiaro, allora a questo punto un altro, ancora siamo sulla premessa, no? Sul versante della sensibilità. Perché parliamo di conversione, di evangelizzazione della sensibilità? Perché è possibile formare la sensibilità? È possibile, perché? Come ce la siamo formata? Anzi, partiamo da diamo una specie di definizione. Che cos'è sensibilità? È quell'orientamento emotivo, emotivo, cioè è un'energia che ci attrae in una direzione e in un'altra, ma anche mentale, non è solo emotivo, non è solo emozione, è anche mentale, perché è proprio la sensibilità che mi fa dire questo è giusto, questo è sbagliato. È in forza della mia sensibilità che io sento quella cosa è da fare o quella cosa non è da fare. Ed è anche decisionale, orientamento emotivo, ma anche mentale, tocca la mente, tocca il giudizio, è anche decisionale, perché è sempre in forza della sensibilità che io mi sento di farla quella cosa e scelgo di fare una cosa o un'altra. Dunque la sensibilità è subito qualche cosa che influisce anche abbastanza direttamente sulle nostre scelte, orientamento emotivo, ma anche mentale e decisionale, impresso al nostro mondo interiore, dunque qualcosa che tutti ci portiamo dentro, questo orientamento come impresso, se come progressivamente stampato, diciamo così, nel nostro mondo interiore, a partire dalla nostra infanzia, perché è ovvio, fin dall'inizio della nostra vita ne abbiamo assorbito all'inizio la sensibilità dei nostri familiari, dell'ambiente di origine, dell'ambiente dove siamo vissuti, dove siamo cresciuti. Ma poi, sempre più, questo orientamento è stato impresso dalle nostre scelte. Ecco il punto importante. Sono le nostre scelte che orientano poi la sensibilità. Sono le nostre scelte che poi sono all'origine delle attrazioni, dei gusti, dei desideri che noi avvertiamo. Quando uno dice perché hai fatto quello? Mi sento di fare così, o perché sento che è giusto fare così. Ecco, in quel mi sento è raccontato in sintesi tutto il cammino previo, precedentemente fatto, di formazione di questo mondo interiore, che adesso si sintetizza in quel mi sento. Capite? Ma allora non ha senso dire io sento questo e dunque non puoi dirmi niente. Esiste libertà di coscienza, no? Per dirlo in termini seri. Certo, però sei tu che dovresti domandarti. Se io mi sento, se io sento questa cosa, sento l'attrazione, sento che è giusto fare quello, sento che è conveniente fare quella cosa, è perché io, con le scelte che ho fatto precedentemente, mi sono formato a questo tipo di orientamento. Cosa sto dicendo dunque? Che ognuno è responsabile della propria sensibilità. Finiamola di pensare alla sensibilità come qualche cosa così in allegato che ci è arrivato assieme al temperamento. Come qualche cosa che è così, cosa posso farci? Ognuno è responsabile della propria sensibilità. O, per dirla in termini ancora più diretti, ognuno ha la sensibilità che si merita. Ognuno ha la sensibilità che si è costruito. Anche se forse non se ne è reso conto. Allora, altro punto importante, se sono state le scelte precedenti che hanno contribuito a formare, a determinare in me questo orientamento emotivo, ma anche mentale e decisionale, allora le scelte sono tutte importanti. Tutte le scelte. Da questo punto di vista, la psicologia è addirittura più rigorosa che non la morale. Nel senso che la morale, o un certo tipo di morale quantomeno, attira l'attenzione solo su quello che è, come dire, questo è peccato, questo non è peccato, no? La morale attira in questa direzione, cioè il criterio di discriminazione proposto da un approccio morale è semplicemente la categoria del peccato. E come dire, ciò che non è peccato lo puoi fare tranquillamente. L'approccio psicologico è diverso. L'approccio psicologico dice no, ogni scelta è importante perché ogni scelta è orientamento di energia che va in una direzione o in un'altra. Dunque tu puoi fare anche una cosa che non è immorale, che non è necessariamente illegittima e che però, non so, va in una direzione che non è del tutto etero-referenziale. È qualcosa di veniale, di leggero, leggerissimo, però è qualcosa così semplicemente che ti gratifica, ti fa vivere in maniera più confortevole, che ne so, più comoda, più pensando a te stesso. Ecco, quella scelta è energia orientata in una direzione, energia che dunque contribuisce a farti sentire un domani un certo tipo di valutazione, ti farà dare un certo tipo di valutazione. Cioè, voglio dire, è chiaro che se un prete vive in maniera abbastanza così non attenta, per cui fa delle scelte senza dare una particolare attenzione al loro significato o accontentandosi semplicemente di non fare mai nulla di male, è chiaro che in un momento particolarmente, come dire, delicato, significativo, come può essere una relazione sentimentale, ha una relazione con una donna, c'è un'attrazione emotiva, cosa che può capitare tranquillamente, magari si trova anche nel... Così posso fare un certo gesto fisico di affetto. Allora uno dice, ma è peccato o non è peccato? Ma potrebbe non essere peccato, e allora lo faccio. È chiaro, ancora prima della scelta, che l'orientamento che la persona sentirà sarà determinato dalle scelte precedenti. Cioè se io ho fatto un certo tipo di scelte, in cui mi sono consentito un certo tipo di autogratificazione, è chiaro che in quel momento la pressione maggiore sarà determinata proprio da questo tipo di scelte, che dunque mi farà optare per qualche cosa che io sento ancora gratificante la mia persona, e magari sosterrò che va bene così, che non ho fatto nulla di male, dimenticandomi che ciò che è moralmente lecito non sempre è psicologicamente conveniente. Chiaro? Ciò che è moralmente lecito non sempre è psicologicamente conveniente. Chiaro che se io vivo una certa relazione di attrazione emotivo-sentimentale, forse innamoramento verso una certa persona, è chiaro che un certo gesto, che magari di per sé potrebbe anche non essere illegittimo e immorale, in quel momento non è conveniente. Ecco, ma è la mia sensibilità che mi fa muovere in un senso o in un altro. Dunque, se io non ho dato attenzione alla mia sensibilità, è chiaro che mi ritrovo con una pressione, capite? Questo è il punto importante. Mi ritrovo con una pressione che mi spinge in una certa direzione senza accorgermi che quella pressione l'ho determinata io. Quella pressione l'ho rinforzata io. Come? Con le mie scelte. Semplice. Le scelte sono, ripeto, orientamento energetico. Dunque butta energia sempre in quella direzione, quando ti ritrovi poi in una situazione delicata, la pressione maggiore che sentirai dentro di te è nella conferma, quella che va verso la conferma di quel certo tipo di orientamento. Mi sono spiegato? In fondo è una cosa abbastanza semplice quella che capita in questi casi, però stranamente non sempre ne sappiamo vedere i precedenti, dunque per renderci conto di quanto sia importante, dunque questa proprio la vigilanza di cui parla l'Avvento, no? La vigilanza intelligente di chi vuole formarsi in sé una sensibilità autentica da credente e non accontentarsi di obbedire ad una norma. Forse ritroviamo qui, anche se il discorso l'abbiamo proposto da un punto di vista psicologico, ma ritroviamo qui quella che Paolo chiama la libertà nello spirito. Cioè, se tu sei stato attento a creare in te un certo tipo di sensibilità nelle scelte anche piccole, quotidiane, dando loro importanza, ti ritroverai alla fine con questa libertà nello spirito che ti consente di avvertire l'attrazione per ciò che è vero, ciò che è bello, ciò che è buono. Diversamente, se non hai avuto questa attenzione, questa vigilanza, hai lasciato che dentro di te potesse crescere un certo tipo di pressione che poi, soprattutto in occasione di certe scelte più importanti, ti farà sentire attratto da qualche cosa che forse non è in linea con la tua identità, rendendoti dipendente. Io credo che Paolo, quando parlava della libertà nello spirito, si riferisse anche a questo. Capite? Dunque la cosa è molto importante, non è qui in questione solamente una strategia pastorale. D'altronde voi me lo insegnate, tutte le strategie pastorali nascono da un atteggiamento interiore anzitutto. Ecco, l'altra cosa interessante è questa, che la sensibilità, poi dare attenzione alla sensibilità vuol dire anche fare, come dire, economia, perché la sensibilità abbraccia tutta la vita, ogni espressione della vita, cioè non esiste la sensibilità, semmai esistono le sensibilità. Per esempio esiste la sensibilità relazionale, che vuol dire quanto io sono attento all'altro, quanto l'altro conti nella mia vita. Esempio, la parabola del buon samaritano, dove l'esempio cattivo è proprio dato da un appartenente alla nostra categoria, che passa, tira dritto, perché forse deve andare a celebrare un culto certamente non gradito a Dio. Ecco, la sensibilità relazionale che dunque cresce. Perché il samaritano si ferma? Evidentemente, come abbiamo detto prima, perché un certo tipo di scelte precedenti aveva indirizzato la sua sensibilità in termini in direzione etero-referenziale. È il contrario di quello che invece era successo nel caso del prete e delle vite. Quindi le scelte non sono mai originali, cioè quello che noi ci sentiamo di fare è sempre la conseguenza di quello che abbiamo già fatto. Comunque la pressione che sentiamo in noi è legata alle scelte che abbiamo fatto prima. Dunque, in questo senso ho detto, ognuno ha la sensibilità che si merita e che si è costruito. Dunque, se la Teresa di Calcutta vedeva il povero ai bordi della strada, moribondo, e non poteva fare a meno andare lì, prenderselo e portarlo a casa per... E allora l'interpretazione banale dice, la Teresa di Calcutta era fatta così. Ma manco per niente. Nessuno è fatto. E ognuno invece si costruisce piano piano. La Teresa di Calcutta si è costruita una sensibilità relazionale attraverso le scelte che ha fatto nella sua vita, fino al punto, è chiaro che a un certo punto quella scelta o quelle scelte, che magari all'inizio sono state anche un po' laboriose, faticose, a un certo punto non ha creato la spontaneità. Ma appunto spontaneità cosa vuol dire? Sensibilità. Per cui bastava vedere il poveraccio e subito scattava l'attrazione. Cioè una sensibilità evangelizzata. E parliamo di sensibilità relazionale, ma dunque pensate quanto è importante nel prete questo tipo di educazione della sensibilità. Non è per niente detto che l'ordine, l'imposizione delle mani renda, converta la sensibilità relazionale dell'ordinato. Così come esiste la sensibilità, che so, intellettuale, sensibilità intellettuale che è l'interesse, il gusto che la persona sente per la scoperta della verità, con i propri mezzi, con il proprio cranio, con la propria testa. L'altro giorno uno studente mi aspetta dopo la lezione e dice: professore, mi può dare il titolo della tesi? Cosa? Io ti do il titolo della tesi? Dopo 4 anni di università tu hai bisogno che io ti dia il titolo della tesi? Che cosa ti sono serviti 4 anni di università? Se in te non è nato l'interesse per qualche cosa che ti interessa prima di tutto, e secondo che tu senti che lo puoi scoprire, capire, approfondire, sviscerare con i tuoi mezzi. Questa è la sensibilità intellettuale, il gusto, no, di cercare. Infatti nel Salmo si dice: beati coloro che cercano, e non c'è beati coloro che trovano Dio, beati coloro che cercano. Dunque è molto legato alla fede anche questa sensibilità, cercare con la propria testa. O la sensibilità, una sensibilità che non sembra importante, la sensibilità estetica, il gusto del bello. Pensate, cosa diventa la nostra preghiera se non c'è il gusto della bellezza? Se la preghiera non la viviamo come una cosa bella, sarà anche doverosa, il prete deve dire il breviario, una volta si diceva sub gravi, no? Il solito approccio morale, moralistico, ma è chiaro che tutto questo diventa un peso, no? Una pratica di pietà, chissà chi l'ha inventata sta formula orribile, una cosa da fare, no? Se non fai peccato, se non c'è questa sensibilità estetica, cioè il sentire dentro di sé, la cosa più bella che io posso fare è stare col mio Dio e pregare con le parole dei salmi e stare davanti a Lui, fare l'adorazione, iniziare la giornata ascoltando la sua parola. Cosa c'è di più bello di questo? Un prete dovrebbe avere una sensibilità così, ecco, sensibilità estetica, che non solo apprezzare la capacità di apprezzare le opere d'arte, ma sentire quel bello che c'è nella nostra fede, nello stare davanti a Dio, nel lavare i piedi al povero. Se no siamo gli esseri più miserabili di questa terra, se siamo solo dei stacanovisti del dovere, nel migliore dei casi. O pensate, ecco, la fede, quella che noi chiamiamo fede, è molto più intelligente dire sensibilità credente, perché se dici fede dici qualcosa di intellettuale, un pacchetto di verità a cui aderire. Se dici sensibilità credente dici più qualcosa che cresce ogni giorno. E come cresce? Semplice. In ogni istante domandandoti: Signore, dove sei? Signore, cosa mi stai donando? Cosa mi stai chiedendo? Dove stai portando la mia vita? Sensibilità credente. Se uno vive una giornata continuamente ponendosi in questo atteggiamento del vir obaudience, no? La persona che porta una mano all'orecchio perché Dio parla senza voce, anche nella brezza di vento leggero, dunque occorre. Ecco, quella è sensibilità, affinare la sensibilità per riconoscere Dio che continuamente ha qualcosa da dirmi. La stessa, abbiamo già esemplificato, la stessa quella che noi chiamiamo coscienza, è molto più intelligente chiamarla sensibilità morale, perché se dici coscienza, di nuovo, dici qualcosa di intellettuale, di cognitivo, studiato una volta per tutte. Se dici sensibilità morale, dici qualcosa che cresce in te a seconda delle tue scelte. Sei tu che orienti la tua sensibilità morale. Prima accennavamo a questi fatti, questi scandali sessuali nella Chiesa, no? È davvero raccapricciante pensare che un prete possa avere deformato la propria sensibilità morale al punto da non distinguere più il bene dal male, il giusto dallo sbagliato in questi casi. La sorella della sensibilità morale, la sensibilità penitenziale, che sarebbe quella capacità, quella libertà interiore che ti consente di ripensare quello che hai fatto, riconoscere che hai sbagliato, provarne vergogna e chiedere perdono. C'è una grande dignità in colui che è capace di fare queste operazioni. E di nuovo è raccapricciante pensare che la grande maggioranza dei preti abusatori sessuali non hanno mai chiesto perdono a nessuno. È come uno scandalo nello scandalo, che la dice lunga proprio su quello che stiamo dicendo adesso. Ma dov'è la sensibilità? Ma quale attenzione è stata data nei cammini formativi alla sensibilità? E a questi aspetti così importanti della sensibilità morale, penitenziale. O pensate alla sensibilità vocazionale, che è alla base della formazione permanente. Sensibilità vocazionale vuol dire il credente che ogni giorno della sua vita si sente chiamato. E che non può che essere così, perché? Perché il Dio nel quale noi crediamo è un Dio che non si ripete e che dunque ogni giorno mi chiama. E oggi certamente mi chiede qualcosa di nuovo rispetto a ieri. Ecco dove nasce di nuovo l'idea della formazione permanente, questo Dio che mi chiama, e dunque sensibilità vocazionale vuol dire avere maturato un ascolto quotidiano, costante, ob audience, che mi consente di cogliere quello che Dio oggi mi chiede. Ecco, eccetera, solo per fare degli esempi, sensibilità biblica, sensibilità liturgica, sensibilità pastorale. E vedete, la sensibilità abbraccia tutto. E dunque è qualcosa che, proprio per questo, è oggetto dovrebbe essere oggetto di un'attenzione formativa quotidiana che inizia nel cammino della formazione iniziale e che dovrebbe poi continuare lungo la vita. E che appunto, e veniamo a noi, che mette la persona in condizione di discernere. Discernere vuol dire appunto individuare, ascoltare, riconoscere quello che il Signore vuole, e discernere vuol dire soprattutto tutto questo, farlo a partire dalla propria persona. Cioè colui che discerne è un adulto nella fede, è un adulto nella fede. Ecco perché lo sottolineo, proprio per capire un po' questo invito di Papa Francesco, che in fondo è un invito a rendere l'atto di fede e a vivere la fede come una dimensione che rende adulta la nostra vita, correndo tutti i rischi del caso, perché è evidente, il rischio di colui che discerne è il rischio più rischioso che esista. Colui che discerne rischia di conoscere la volontà di Dio, cioè corre questo rischio, accetta di correre questo rischio, che ripeto è la cosa più rischiosa che possa esistere, mettersi a cercare la volontà di Dio. Ma è questo che vuol dire essere cristiani. Ed è chiaro che, perché ecco, è stato fondamentale dire quelle due o tre cose che abbiamo detto sulla sensibilità, perché tu la volontà di Dio la scopri, la puoi scoprire solo per connaturalità, cioè nella misura in cui la tua sensibilità è diventata conforme ai sentimenti del Figlio. Questa è la condizione per scegliere bene, che la tua sensibilità sia sempre più in sintonia, in linea con la sensibilità di Dio, con il volere di Dio. Tra l'altro è molto bello pensare che noi cristiani crediamo in un Dio che è sensibile, un Dio che ode il gemito dei poveri, un Dio che vede coloro che soffrono, un Dio che ha un cuore che si commuove. È straordinariamente bello questo, ed è del tutto in sintonia col discorso che stiamo facendo, né? Cioè non è solo una questione di modalità, ma anche di contenuto teologico, proprio esattamente perché noi crediamo in un Dio che è sensibile, parliamo anche di formazione della sensibilità. Sarebbe una contraddizione fare il contrario, cioè è motivato tutto questo non di nuovo da una modalità, dalla necessità di apprendere una modalità strategica pastorale, ma da un fatto ancora più, come dire, riguarda la persona, dunque la consistenza della persona, dunque, ciò che credo diventa anche il mio modo di crescere nella fede. Credo in un Dio che ha una sensibilità particolare e dunque anch'io entro in questo tipo di sensibilità proprio per cogliere la sua volontà. Discernere vuol dire cogliere la volontà di Dio. Come puoi cogliere la volontà di Dio se la tua sensibilità viaggia per altre strade? Ecco, allora, dicevamo, il discernimento è qualche cosa che può fare solo l'adulto nella fede e non colui che per decidere qualche cosa deve necessariamente andare a ricevere ordini. E questo è il rischio della fede, perché è chiaro, con questo e non è per niente questo un discorso così, come dire, anti-autorità, assolutamente, ma proprio per quello che dicevamo prima. Tu, come credente, ti ritrovi sempre in una condizione di discernimento. E dunque, in continuazione, tu devi discernere, che vuol dire che devi avere maturato dentro di te questa capacità costante. chiaro che non puoi in ogni momento della tua vita ricorrere ad un'autorità per sapere quello che devi fare, ma è la tua sensibilità che ha imparato a battere all'unisono con la sensibilità di Dio, e allora ti consente nelle situazioni di fare una decisione in cui tu dici: ecco, questo è ciò che è buono e a lui gradito, al di fuori della morale, perché se si parla di qualche cosa che è gradito entriamo nel mondo della libertà, non nel mondo del dovere. Ed è questo l'orientamento che Papa Francesco dà proprio a questa sollecitazione verso il discernimento. Dunque, discernere da questo punto di vista è proprio l'espressione della maturità della persona, del suo essere adulto, a che accetta di correre determinati rischi, di correre il rischio di scoprire la volontà di Dio, e tutto questo fai in modo intelligente e a partire da tutto un cammino di formazione. Non lo fai in maniera indiscriminata da adolescente, da preadolescente che vuol fare affermare se stesso nel mondo, ma da persona che prima ha provveduto a formare la propria sensibilità. Dunque è un rischio ragionevole, cioè un rischio intelligente, è un rischio che ha voluto dire formazione, che vuole dire formazione continua, perché la mia sensibilità non sarà mai del tutto formata secondo quella di Dio. Dunque, capite, è un rischio, certo che c'è il rischio, ma che suppone prima che il cammino formativo. Dunque non ha nessun senso dire: ma in questa maniera rischiamo, uno dice una cosa e uno dice un'altra. Certo, questo è un rischio evidente, che è anche possibile, ma non dimentichiamo la cosa che viene prima, cioè io, proprio perché c'è questo rischio, io provvedo a formare il mio mondo interiore, sensi, sensazioni, emozioni, sentimenti, desideri, affetti, gusti, attrazioni, secondo la sensibilità del figlio obbediente, del servo sofferente, dell'agnello innocente. Scusate se è poco. E tutto questo diventa l'oggetto del mio cammino di formazione permanente, che dunque implica anche il discernimento, perché altrimenti tutto questo resterebbe semplicemente considerazione teorica, ideologica e appunto più o meno sentimentale. Invece deve diventare decisione. Ed è il rischio tipico, lo ripeto, dell'adulto nella fede, il quale dunque discerne sempre, non solo in certi momenti. Non ha senso andare, come la madre generale dell'altro giorno che mi telefona e dice: può venire ad aiutarci, stiamo facendo il capitolo generale però stiamo litigando tra di noi, non riusciamo a trovare una linea unica, può venire, ma non le chiedo tanto, mezza giornata, ci dice semplicemente i criteri per fare il discernimento. Che bello, madre, che è il discernimento? È una roba così che si impara da mettere in atto in determinate circostanze quando la casa brucia e siamo in emergenza? O si discerne sempre o non si discerne mai. O il discernimento diventa il tuo modo di essere e di credere, oppure, no, per favore, il discernimento non è una tecnica, una metodologia che tu metti in atto quando arriva la coppia in situazione irregolare e tu dici: gliela possiamo dare la comunione o no? Capite com'è? È un modo di banalizzare il problema veramente inverecondo. No, noi siamo chiamati a formare le coscienze, non a fare i notai. Che dice: tu a quale categoria appartieni? Alla A, la B, la C, la D? Come qualcuno si aspettava che facesse il Papa, no? Che ci desse queste indicazioni precise. E noi avremmo obbedito. Pensate, addirittura qualcuno ha rivendicato l'obbedienza. Sarebbe obbedienza quella lì. Pretendere che l'autorità risolva i problemi e io semplicemente la metto in pratica, ma questo è fare il notaio. Attenzione, esiste anche l'abuso di autorità dal basso, eh? Non esiste solo l'abuso, quando si dice abuso di autorità, si pensa all'autorità che invade, che interviene, a gamba tesa, eh? Ma esiste anche l'abuso di autorità dal basso, molto più sottile. E sarebbe la pretesa dal basso che l'autorità mi risolva tutti i problemi, che l'autorità mi dica semplicemente quello che devo fare. È obbedienza quella lì? Non credo proprio. Non è certamente l'atto adulto della persona che ha fatto e sta facendo un cammino di formazione della propria sensibilità ai fini proprio della capacità di discernere, e non di discernere per avere la sicurezza totale che sto facendo la volontà di Dio. Non si discerne per evitare il dubbio, ma semmai per impedire che il dubbio blocchi le mie decisioni. E di nuovo siamo davanti al quadro della persona adulta, l'adulto nella fede, quell'adulto nella fede che dovrebbe essere prima di tutto il sacerdote, Ecco, dunque attenzione a questi sottili abusi di autorità dal basso, che sono molto pericolosi e di solito non sono abbastanza sottolineati, perché l'abuso di autorità sarebbe solo quello perpetrato dall'alto. Ecco, dunque il discernimento come il modo normale di crescere nella fede del credente normale. Dunque, quando uno discerne, fa la cosa più normale e logica che potrebbe mai fare. Il credente è la persona in una situazione costante di discernimento. Il credente è in perenne stato discernimentale. Non c'è un momento della sua vita in cui possa essere esonerato dal desiderio, dal bisogno, dall'esigenza di porsi quella domanda semplice semplice: Signore, dove sei? Non può esistere, non può esserci un momento della nostra vita in cui noi siamo al di là, possiamo essere esentati da questo tipo di attese e di ricerca. Signore, dove sei? Quale parola stai ora pronunciando per me? Cosa mi stai donando? Cosa mi stai chiedendo? Ecco, e allora a questo punto entriamo più in particolare nel discernimento del pastore e dunque nella situazione che si crea quando una coppia, quando delle persone in difficoltà vengono a proporre il loro problema a un sacerdote. E in linea con quanto abbiamo detto finora, la proposta che vi faccio andrebbe in questo senso. La risposta e il tipo di atteggiamento che il sacerdote dovrebbe assumere lo possiamo vedere dal punto di vista di alcune sensibilità che andrebbero attivate, ovvero si tratta proprio di attivare delle sensibilità come stile di risposta alla situazione che stiamo vivendo. Allora, la prima sensibilità qual è? La prima sensibilità è quella relazionale. Vengono delle persone, viene una persona, mi racconta i propri problemi, i propri dubbi, i propri interrogativi, il proprio dramma a volte, la propria sofferenza, e allora il primo atteggiamento del pastore dovrebbe essere questa sensibilità relazionale, cui abbiamo fatto cenno dianzi, quella sensibilità relazionale che mi consente in questo momento di essere totalmente attento alla persona che ho di fronte. In questo momento esiste solo questa persona, stacco le mie connessioni, i miei collegamenti e sono totalmente a disposizione di questa persona e glielo esprimo evidentemente, cioè, chiaro che non può essere questo solo un atteggiamento esteriore e mi fermo per dare ascolto e la persona percepisce di essere al centro della mia attenzione, anzi cerco di entrare in quell'atteggiamento che la psicologia chiama di empatia, che non è una cosa scontata per il dottore della legge, cioè empatia è fare la fatica di vedere le cose dal suo punto di vista, questa è l'empatia, che ripeto non è una cosa tanto facile, senz'altro non spontanea, vedere le cose dal punto di vista suo, dunque vedere le cose dal punto di vista di una persona che ha vissuto questa esperienza, che si ritrova ora in una certa condizione, che ha assorbito un certo tipo di cultura, che vede le cose da un punto di vista che non è il mio, ma se io voglio capire questa persona io devo liberarmi del mio punto di vista, non nel senso di cancellarlo evidentemente, ma se io voglio ascoltare devo entrare in empatia. Due, questa sensibilità dovrebbe mettermi nella capacità di dare la precedenza al vissuto dell'altro, specialmente se questo vissuto è sofferto, e in genere in questi casi c'è un vissuto sofferto, in genere, senza anticipare la valutazione morale, che è un viziaccio pretesco, quello di inserire subito la persona in quelle caselline di cui dicevamo prima, per così identificarlo subito bene per la sua, come dire, collocazione morale o giuridica, come volete, non nel senso che questa non conti, sto solo dicendo non è ancora il momento, questa sarebbe la sensibilità dialogica, che è un altro tipo di sensibilità, che sarebbe impedita, non esiste sensibilità dialogica nel momento in cui tu, di fronte alle prime battute della persona che viene a raccontarti il suo caso e ti dice che si trova in questa situazione, separato, diviso, divorziato, convive, eccetera, e tu immediatamente gli dai la valutazione dentro di te, poi magari anche la esprimi, dal punto di vista comportamentale, dunque dal punto di vista morale. Questo è assolutamente sbagliato, perché vorrebbe dire bloccare la comunicazione. Vorrebbe dire alla persona: tu non conti per il tuo vissuto, ma semplicemente per i tuoi comportamenti, per quello che hai fatto. E chiaramente avrebbe l'effetto di bloccare la comunicazione, il dialogo, perché questa è chiamata sensibilità dialogica. Dunque io ti ascolto, non affretto la valutazione, ma capite, intendetemi bene, non nel senso che io a un certo punto la dovrò anche dare questa valutazione, ma non adesso. Lasciala, come si dice, in stand-by, no? È chiaro che tu ti stai facendo dentro di te una certa idea del caso, della persona, ma il dirlo, il comunicarlo, oppure il restare dentro di te rigidamente fermo lì, non ti aiuta a entrare in dialogo, non ti aiuta a dare il messaggio all'altra persona che è accolta. E non dimentichiamo, in quel momento siamo espressione dell'accoglienza di Dio, della sensibilità di Dio. Quando elenchiamo queste sensibilità, sono tutte le sensibilità di Dio. Dunque tu in quel momento sei espressione della tenerezza dell'Eterno. E dare la valutazione morale vorrebbe dire bloccare la comunicazione. 3. Imparare a coniugare è un altro tipo di sensibilità. Imparare a coniugare il criterio ispirativo della norma canonica con il vissuto della persona, che è assolutamente unico. Devo mettere insieme le due cose. Ogni norma ha una ispirazione, un criterio ispirativo, ed è la parte più importante, dicono i canonisti, di qualsiasi norma del codice. E che dunque proprio per questo, perché riveli questa sua anima, va messa in contatto, in armonia, in collegamento, va coniugata con il vissuto assolutamente unico e complesso della persona. Lo dico questo con una frase di Bonhoeffer, una frase di Bonhoeffer che mi fa sempre una grandissima impressione e che trovo quanto mai illuminante. Bonhoeffer dice: se tu vuoi davvero capire una persona che viene a raccontarti un problema, dai la precedenza per capirla la persona, dai la precedenza a quello che la persona ha sofferto rispetto a quello che la persona ha fatto. Ripeto, se tu vuoi capire una persona viene a raccontarti un suo problema, un suo dramma, di qualsiasi tipo esso sia, se tu la vuoi veramente capire la persona, dai la precedenza a quello che la persona ha sofferto rispetto a quello che la persona ha fatto di più o meno morale o immorale. Io credo che questa frase potrebbe rovesciare l'impostazione di certi testi di teologia morale. È più importante quello che la persona ha sofferto. Se tu la vuoi veramente capire, e vuoi capire anche la sua situazione, giustamente, perché sei lì anche per questo, no? Dunque, ai fini anche della, come dire, di quella collocazione in quella casella, no? Dunque, ai fini anche della valutazione morale. Ecco, se tu vuoi veramente, e comunque se vuoi capire la persona, e capire vuol dire qualche cosa di più, non solo il giudizio sulla qualità o sulla connotazione morale dei suoi gesti, se tu quella persona la vuoi capire, per favore, dai più importanza a quello che la persona ha sofferto. Se dai importanza a quello che la persona ha sofferto, allora hai come la pista privilegiata che ti consente di accedere alla conoscenza reale, integrale della persona, al suo cuore. E tu sei lì per questo, prete. Tu non sei lì per fare il notaio. Non sei lì per applicare una legge. Non sei lì per decidere questa persona quali possibilità le si aprono. Alla fine farai anche questo, forse, alla fine dovrai dire anche qualche cosa in riferimento a questo. Ma tu prima di tutto non puoi dimenticarti che sei lì per esprimere la tenerezza dell'Eterno, di quel Dio che appunto abbiamo detto di Anzi, ascolta, ecco, anche Dio la mette, rispetta questa, tiene conto di questa affermazione di Bonhoeffer, ascolta il gemito dell'orfano, della vedova di Israele oppresso dagli egiziani, o quella definizione meravigliosa del salvo, questo Dio che raccoglie le nostre lacrime nel suo opre. Non so se potrebbe esistere una definizione più bella e più così significativa dal punto di vista della sensibilità. Noi crediamo in un Dio che raccoglie le nostre lacrime nel suo opre, da qualsiasi parte vengano le nostre lacrime, cioè che è attento alla sofferenza. Non lascia cadere una lacrima. Capite? È solo se noi partiamo da questo tipo di, come dire, di immagine di Dio, di teologia fondamentalmente, che possiamo anche poi accompagnare una persona a cogliere quello che è gradito al cuore di quel Dio. Non è una divinità qualsiasi la cui volontà noi vogliamo ascoltare, ma la sensibilità di quel Dio di cui le scritture sante ci parlano così. E dunque è una questione proprio di coerenza, ecco perché è stato importante prima dare attenzione alla nostra sensibilità, perché si formi secondo la sensibilità di Dio. E vedete come siamo distanti da una certa immagine del prete che è lì a fare dell'altro, e non questo. E qui questa sarebbe, credo, la sensibilità morale. Questa è la sensibilità morale. Quello che dà la precedenza a quello che la persona ha sofferto. Quarto, ma va pure appresa quella sensibilità, e il prete in quel momento dovrebbe esprimerla, che rende capaci di cogliere nella vicenda altrui, per quanto intricata, il cammino dell'uomo verso Dio. E qui forse facciamo una cosa che l'altro o l'altra non si aspetterebbe per niente, magari l'altro viene per chiedere consiglio, chiedere aiuto, sfogarsi, raccontarsi, sputare fuori di sé la disperazione che sta sconvolgendo la sua vita, e trova un credente, il prete prima di tutto è questo, infatti questa è la sensibilità credente, no? Il quale sa che in ogni caso l'essere umano ha un unico desiderio nel cuore, quello di vedere il volto del Padre. E l'arte è questa, cioè il vero uomo spirituale di cui abbiamo bisogno, è colui che riconosce nelle vicende esistenziali questo cammino, che molte volte invece è perfettamente e totalmente sconosciuto alla persona. La persona viene lì per raccontarmi i suoi guai e io le rispondo che nei suoi guai vedo il cammino che la persona ha fatto, ha tentato di fare, forse senza saperlo, per vedere il volto del Padre, che è l'unico desiderio, come dice nel Vangelo, no? Signore Filippo, mostraci il Padre e ci basta, è l'unico desiderio che c'è nel cuore dell'uomo. È vero che questo desiderio può essere annullato, cancellato, deformato, ignorato, ma resta nell'essere umano e molte volte è presente anche nelle nostre distorsioni, nelle nostre dissonanze. È l'uomo spirituale di cui c'è bisogno oggi, è questo qui, non quello semplicemente che applica la legge di nuovo, ma quello che riconosce anche nella vicenda la più intricata, contorta, riconosce un uomo che ha cercato di vedere il volto di Dio, in cui questo desiderio comunque è ancora presente, ancora visibile, non è cancellabile, non è estirpabile, in te c'è anche in te. Come l'esempio migliore evangelico è il discorso di Gesù con la Samaritana al pozzo. Questa donna gli racconta dei suoi troppi mariti, e Gesù le parla di quest'acqua, le parla di questo qualche cosa che tu non sai. Adorate quello che non conoscete, l'uomo che ignora il desiderio che lo abita. E di cosa ha bisogno quest'uomo allora? Di un fratello che lo aiuti a riconoscerlo, questo desiderio. E che fa pandan con l'altro desiderio, con l'altro progetto, che è un'altra sensibilità più teologica, spirituale, cioè il prete che è quel credente che non solo ti aiuta a riconoscere quel cammino che tu hai fatto, che tu hai anche se l'hai ignorato, verso Dio, ma che forse soprattutto ti aiuta a riconoscere il cammino che Dio ha fatto verso di te. E dunque di nuovo rovescia proprio lo status questionis. Tu sei venuto a raccontarmi i tuoi guai e io ti racconto che Dio non ha cessato di inseguirti, di darti la caccia, di venire a cercarti. Nel discernimento è soprattutto questo, perché noi discerniamo, perché siamo sicuri di essere già stati scelti, perché parliamo di scegliere Dio, perché siamo stati già scelti. E dunque una persona, soprattutto una persona che si trova in quelle condizioni, ha bisogno di scoprire un Dio che da sempre lo sta cercando. Ha bisogno, per dare un senso alla sua vita, per capire adesso in questo momento qual è il passo da fare, di sentirsi cercata dai passi di Dio. Capite? Accompagnare così una persona, altro che decidere dell'amministrazione dei sacramenti, ma vuol dire accompagnare davvero una persona in un cammino di fede. D'altro canto noi siamo lì per questo, non siamo lì di nuovo per applicare semplicemente una legge che alla fine rischia di dare un'immagine che potrebbe essere anche distorta, anche se al di là delle nostre intenzioni questo può avvenire, ma noi siamo lì soprattutto per indicare alla persona questo cammino credente, per dire che questo cammino è già in atto, questo cammino è iniziato dal primo giorno della sua nascita, in questo cammino va a doppio senso, è la persona che va verso Dio, ma è soprattutto Dio che va verso la persona. E allora non è forse il momento questo, ti trovi in questa situazione di difficoltà, riconosci di avere sbagliato, avere fatto un sacco di errori, non ne potrebbe essere forse questo il momento in cui tu ti arrendi di fronte ai tentativi di questo Dio, in cui forse ti è data la possibilità di cogliere un volto di Dio che non avevi mai scoperto prima, e queste situazioni di irregolarità non potrebbero diventare l'ora di Dio? E questa sarebbe la sensibilità proprio teologico-spirituale, nel senso che essere uomo spirituale o donna spirituale, ecco, vuol dire soprattutto questo. Non tanto la persona che fa tutte le sue pratiche di pietà, la persona che riconosce la presenza di Dio in tutti i passi dell'uomo. In fondo noi crediamo lo spirituale, Dio, è presente, sì, è presente anche nelle nostre dissonanze. Non so se la cosa sia chiara, cioè noi non possiamo pensare che Dio è presente nella nostra vita solo quando le cose vanno tutte in modo perfetto. E noi siamo perfettamente credenti, perfettamente oranti, perfettamente obbedienti, perfettamente disciplinati. E lo spirituale, Dio, è presente anche nel dissonante, è presente anche nella caduta, è presente anche nell'errore, magari proprio per darmi quel senso di disagio che mi fa capire che ho sbagliato. E soprattutto, e andiamo verso la fine, tutte queste sensibilità, dunque relazionale, dialogica, morale, credente, spirituale, tutte queste sensibilità hanno senso solo se trovano nel prete una sensibilità particolare o una disponibilità cardiaca particolare. Quale disponibilità? Quella tipicamente umana, evidentemente, no? Perché sensibilità è un termine umano. Ecco, quella sensibilità o quella disponibilità che mi consente di accogliere nel mio cuore almeno un po' del dolore e della sofferenza che l'altra persona mi ha raccontato e mi sta raccontando. Questa è la condizio sine qua non, che indica dunque anche un certo tipo di formazione della sensibilità, perché una disponibilità così mica te la inventi, o mica è semplicemente così perché tua madre era così e allora te l'ha trasmesso. No. Questo è solo conseguenza di un cammino formativo, che evidentemente non possiamo dare per scontato, ma questo è ciò che veramente rende quel colloquio un momento di grazia, qualche cosa di vero, di verace. E tu sei vero, sei veramente espressione della tenerezza dell'Eterno, solo se tu hai maturato dentro di te questa capacità. È la capacità di accogliere almeno un po' del dolore dell'altro. Se l'altro è venuto, ti ha raccontato i suoi guai, tu Tu l'hai ascoltato, secondo tutte le norme della psicologia dell'ascolto, per cui hai mostrato empatia, gli hai mostrato predisposizione positiva, non l'hai giudicato subito, sei stato là, non hai risposto alle chiamate del telefono, sei stato attento, no, a tutti questi particolari che sono significativi. Ma se poi questa persona che ti ha scaricato quintali di dolore se n'è andata e tu, bene, devo andare a fare qualcos'altro, e hai così tante cose da fare, per cui il pomeriggio dice, l'ha presentata stamattina, sì è vero, quella persona ha raccontato quella cosa lì, vabbè, pazienza, cosa posso farci? Cioè, se dentro di te non è rimasto niente, tu non hai ascoltato nessuno. Se dentro di te non c'è una sensazione di dolore, questo è un test formidabile, perché è semplicissimo. Ognuno se lo può applicare tranquillamente. Io, dopo aver ascoltato la persona che mi ha raccontato la sua sofferenza, il suo dramma, io sento dentro di me un po' di dolore? Io sento dentro di me di soffrire un po' per questa persona? Non si chiede di scaricarlo tutto, il dolore sarà impossibile, ma nel tuo cuore di prete, santo Dio, dovrà essere una disponibilità in tel senso che tu quella empatia la vivi davvero. Tu soffri per quella persona, ci stai male. E allora hai ascoltato una persona, le hai permesso di scaricare almeno un po' del suo dolore nel tuo cuore. E questo è un piccolo grande miracolo. Ed è vero, perché la persona se ne va, ma se ne va alleggerita. Un po' di dolore l'ha lasciato a te. E questo è questo il cuore, capite? Il senso del cammino di accompagnamento e discernimento, che vedete va al di là di una questione puramente tecnica, e anche se a un certo punto si deve arrivare anche a identificare le strade, le vie, i passi possibili da fare. Ma questa è l'autorità, ecco, diciamo l'autorità del prete, questa è l'autorità del prete. Ricordate quando la gente riconosceva Gesù, diceva, lui parla con autorità, non è come gli scribi e i farisei. Dov'è che la gente semplice riconosceva e dava autorità a Gesù? E perché gliela riconosceva questa autorità? Perché Gesù era capace di provare compassione. La fonte sana dell'autorità è nella capacità di compassione, anche se sembrano due concetti tra loro abbastanza diversi. Ma tu sei autorevole se sei compassionevole. Tu hai autorità se il tuo cuore è capace, è libero di ospitare, di accogliere almeno un po' del dolore dell'altro. E un prete deve esercitarla l'autorità, non deve essere un tabù questo. Anzi, quando è un tabù poi si corrompe in potere. Ma la fonte sana dell'autorità nel prete è questa, la capacità di compassione. E allora a quel punto puoi davvero passare alla sensibilità pedagogico-educativa per cogliere i passi graduali e progressivi di penitenza e conversione, riuscendo a intravedere una possibilità di integrazione, di inclusività, di cammino di ricerca e di fede, secondo le possibilità della persona che hai di fronte. Esprime tale sensibilità in modo magistrale Amoris Laetitia, quando dice: un piccolo passo in mezzo a grandi limiti umani può essere più gradito a Dio della vita esteriormente corretta di chi trascorre i suoi giorni senza fronteggiare importanti difficoltà. Numero 305. La finezza, credo, a me sembra, la finezza di Amoris Laetitia sta nell'avere trasformato il principio del male minore in quello del bene possibile. E qui è tutta la finezza di questa lettera. Avere trasformato quello che noi abbiamo sempre chiamato il male minore, la logica del male minore, in quello del bene possibile. La prima, quella del male minore, prospettiva, tende a limitare i danni e quindi inibisce, ricordandoti il tuo limite e il tuo peccato. La seconda ti fa vedere il bene che già vivi e quello che ti sta davanti, e quindi mette le ali, invitandoti a camminare verso un bene sempre più grande, il bene storicamente possibile per te secondo la grazia di Dio. È l'attrazione del bene che motiva. E mi fermo qui.
10 minuti un po' di sosta per darci un piccolo respiro, poi un po' di domande e la conclusione.
Stefano. 12:29. 12:29.